Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Piero Baldini legge 20.000 leghe sotto i mari, di Jules Verne, traduzione di Luciano Tamburini.
I pannelli s'erano chiusi sulla visione spaventevole, ma il salone era rimasto al buio. Dentro il Nautilus tutto era tenebra e silenzio. Lo scafo stava abbandonando quel triste luogo a velocità inaudita e a 30 metri di profondità. Dove andava? A nord o a sud? Dove stava scappando dopo la vendetta atroce? Chi può dire in quale parte dell'Atlantico settentrionale ci trascinò a partire da quel giorno il Nautilus, sempre a grande velocità e fra le nebbie iperboree? Non saprei. Ne riuscivo più a misurare il tempo. Gli orologi di bordo erano stati fermati, e come nelle regioni polari, notte e giorno, parevano non seguir più il loro corso. Credo, ma forse sbaglio, che il vagabondare del Nautilus durasse 15-20 giorni, e non so quanto sarebbe continuato senza la catastrofe che pose fine al viaggio. Il capitano pareva volatilizzato, e il secondo pure. Anche l'equipaggio era invisibile. Il Nautilus navigava ormai solo in immersione, e quando emergeva per far provvista d'aria, i portelli si aprivano e chiudevano automaticamente. Il punto non veniva più riportato sul planisfero, per cui ignoravo dove ci trovassimo. Anche il canadese, allo stremo delle forze e della pazienza, non si faceva più vedere. Conseil non riusciva a cavargli di bocca una parola, e temeva che in un accesso di disperata nostalgia giungesse a togliersi la vita. Con affetto, quindi, non lo perdeva mai di vista. In tali condizioni è chiaro che la situazione si fece presto insostenibile. Un mattino, di quale giorno ignoro, caddi all'alba in un sopore torpido e malsano. D'estato mi vidi chino su me Ned Land, che sussurrò: «Stiamo per andarcene!» Balzai su. «Quando?» chiesi. «Stanotte! A bordo non c'è più sorveglianza, e tutti paiono assenti. Voi, signore, siete pronto?» «Sì, dove siamo?» «In prossimità di terre che ho potuto intravedere stamani nella foschia, 20 miglia a est.» «Quali terre?» «Lo ignoro, ma siano quel che siano, vi cercheremo riparo.» «Sì, Ned, fuggiremo stanotte, dovesse anche inghiottirci il mare.» «Il mare è cattivo, il vento forte, ma 20 miglia nella lancia del Nautilus, che è leggera, non mi spaventano.» «Ho potuto mettervi un po' di viveri e acqua, senza che nessuno se ne accorgesse.» «Verrò con voi.» «E se qualcuno mi sorprendesse, mi difenderò e farò ammazzare.» «Moriremo insieme, amico mio.» Ero deciso a tutto. Il canadese se ne andò e io salii sulla piattaforma, dove per la violenza delle onde potevo appena reggermi in piedi. Il cielo era minaccioso, ma se dietro quella fitta nebbia c'era la terra, dovevamo andarcene, senza perdere un giorno o un'ora. Tornai nel salone, temendo e bramando di incontrare il capitano, volendo e non volendo più rivederlo. Che gli avrei detto? Potevo celargli l'involontario orrore che mi ispirava. No, no, meglio non trovarmi più dinanzi a lui, meglio scordarlo. Tuttavia, quanto fu lungo quel giorno, l'ultimo che avrei trascorso sul Nautilus. Ero solo. Ned e Conseil levitavano di parlarmi per non tradirsi. Alle 6 cenai senza appetito, ma mi sforzai di mandar giù controvoglia qualche boccone per mantenermi in forze. Alle 6:30 Ned Land entrò in camera mia e disse: «Non ci vedremo più prima della fuga. Alle 10 la luna non sarà ancora sorta e approfitteremo perciò del buio. Raggiungeteci a quell'ora presso la lancia. Io e Conseil saremo là ad attendervi.» Ciò detto, uscì, senza darmi il tempo di rispondere. Volendo controllare la rotta del Nautilus, mi recai nel salone. Stavamo andando a nord-nord-ovest a velocità pazzesca e a 50 metri di profondità. Guardai per l'ultima volta i tesori naturali e le opere d'arte raccolti in quel museo. Collezione ineguagliabile, destinata a finire un giorno in fondo al mare, insieme a colui che l'aveva formata. Volli imprimermela per l'ultima volta in mente, e trascorsi così un'ora nel chiarore emanato dal soffitto a guardare a una le meraviglie luccicanti nelle vetrine. Tornai poi in camera mia. Là indossai robusti abiti da marinaio, riunii ogni mio appunto e lo misi al sicuro su di me. Il cuore batteva forte e non riuscivo a calmarne le pulsazioni. Stato d'animo ed emozione m'avrebbero tradito certo di fronte al capitano. Che stava facendo in quel momento? Origliai all'uscio e udii uno scalpiccio. Era là e non s'era coricato. A ogni suo movimento mi pareva di vederlo apparire sulla soglia e chiedermi il perché della fuga. Provai fitte di paura ingrandite dalla fantasia, e la tensione si fece così spasmodica che mi chiesi se non era meglio entrare, guardarlo in faccia e sfidarlo col gesto e con lo sguardo. Era un'idea folle, e per fortuna la dominai. Erano solo le 9:30, e mi stringevo il capo fra le mani per impedirgli di scoppiare. Chiusi gli occhi per non più pensare. Mezz'ora ancora da aspettare. 30 minuti di incubo capaci di farmi impazzire. In quel momento udii le note dell'organo, una musica triste accompagnante un canto indefinibile, simile al pianto di un'anima che vuol recidere ogni vincolo terreno. Ascoltai con tutta l'anima, trattenendo il respiro, immerso come il capitano nell'estasi che la musica sa produrre e che può sottrarci al mondo. Un subito pensiero m'atterrì. Nemo era uscito dalla stanza e s'era recato nel salone dal quale dovevo passare per fuggire. L'avrei quindi visto un'ultima volta e anch'egli m'avrebbe scorto e magari parlato. Un suo gesto avrebbe potuto rovinarmi, un suo detto incatenarmi a bordo. Erano però quasi 10:00 ed era giunta l'ora di raggiungere i compagni. Non c'era più da esitare, fosse anche comparso Nemo. Aprii l'uscio con cautela, ma girando sui cardini mi pareva facesse un baccano spaventoso. Il rumore doveva esistere però solo in me. Percorsi attento delle corsie buie, fermandomi a ogni passo per calmare i battiti del cuore. Giunto alla porta del salone l'aprii pian piano. L'ambiente era immerso nell'oscurità, e le note dell'organo riecheggiavano debolmente. Il capitano Nemo era là, ma non mi vedeva. Credo anzi che non m'avrebbe scorto neppure in piena luce. Tanto era rapito in estasi. Strisciai sul tappeto cercando di evitare ogni rumore che potesse tradire la mia presenza, e impiegai 5 minuti per raggiungere la porta di comunicazione con la biblioteca. Stavo per aprirla quando un sospiro del capitano mi inchiodò sul posto. Capii che stava alzandosi e riuscii perfino a intravederlo, perché un filo di luce filtrava dalla biblioteca illuminata. Venne verso di me, a braccia conserte, muto, scivolando più che camminando, al pari di un fantasma. Il petto era squassato da singhiozzi, e lo udii mormorare queste parole, le ultime che udii da lui. «Dio onnipotente, basta, basta!» Era prova del rimorso che gli dilaniava la coscienza. Smarrito corsi in biblioteca, salii la scala centrale e, seguendo la corsia superiore, giunsi alla lancia. Vi entrai passando per l'apertura da cui erano già entrati i miei compagni. «Partiamo! Partiamo!» esclamai. «Subito!» rispose il canadese. L'incavo esistente nello scafo fu subito chiuso e inchiavardato con la chiave inglese che Ned s'era procurata. L'apertura della lancia venne anch'essa bloccata e il canadese cominciò a svitare i dadi che ci tenevano legati al Nautilus. In quel momento udimmo rumori all'interno e voci interloquire vibratamente. Che cosa era successo? S'erano accorti della fuga? Sentii Ned Land mettermi in mano un coltello. «Sì», mormorai, «sapremo morire!» Il canadese s'era interrotto, ma una parola, più volte ripetuta, una parola terribile, mi svelò la causa del tumulto scoppiato a bordo. «Malmström! Malmström!» gridava la ciurma. Il Malmström. Poteva giungerci agli orecchi nome più orripilante in una situazione già così drammatica. Ci trovavamo proprio in quel periglioso punto della costa norvegese. Il Nautilus era stato risucchiato dal vortice proprio mentre la nostra lancia stava per staccarsene. È noto che durante l'alta marea le acque comprese fra le isole Veroi e Lofoten si scontrano con inaudita violenza, formando un vortice dal quale nessuna nave s'è mai salvata.
onde mostruose giungono là, da ogni parte, formando un gorgo definito non a torto l'ombelico dell'oceano, il cui risucchio è avvertibile a 15 chilometri di distanza e può travolgere non solo imbarcazioni, ma anche balene e orsi bianchi delle zone boreali. Là, il Nautilus, per caso o di proposito, era stato spinto dal suo comandante secondo una spirale a raggio decrescente. La lancia, avvitata ancora alla fiancata, era trascinata a velocità pazzesca, al pari di esso. Provavo gli stessi disturbi che causa una rotazione prolungata. Eravamo impauriti, agghiacciati, col sangue gelato e i sudori freddi degli agonizzanti. Quale fragore, poi, attorno alla fragile lancia! Quali muggiti centuplicati dall'eco a miglia di distanza! E che frastuono facevano le onde frangendosi sulle rocce aguzze del fondo, dove anche gli oggetti più solidi vanno in pezzi e i tronchi si sbriciolano, formando, come dicono i norvegesi, una pelliccia. Che tremenda situazione! Eravamo sballottati senza pietà, perché il Nautilus reagiva come una creatura umana. I suoi muscoli d'acciaio scricchiolavano e a tratti si impennava, e noi con lui.
«Bisogna tener duro!» disse Ned, «riavvitare i dadi, rimanendo attaccati al Nautilus, possiamo ancora salvarci!»
Non finì la frase che s'udì uno schianto. I dadi erano saltati, e la lancia, strappata dal proprio alveolo, fu, come il sasso scagliato da una fionda, in mezzo al vortice. Battei la testa contro un montante, e per il colpo svenni.
Così finì il viaggio sotto i mari. Ciò che accadde quella notte, come la lancia sfuggì al tremendo gorgo del Maelstrom, e io, Ned e Conseil, riuscimmo a sottrarci al vortice, non lo so. Quando ripresi i sensi, mi trovai coricato nella capanna di un pescatore delle isole Lofoten. I miei compagni, sani e salvi, erano accanto a me, e mi stringevano le mani. Ci abbracciammo con calore. Per il momento è impossibile salpare per la Francia, perché i mezzi di comunicazione fra la Norvegia settentrionale e il meridione sono scarsi. Dovrò quindi attendere il battello a vapore, che due volte al mese giunge da Capo Nord. Sto perciò rielaborando qui, fra le brave persone che ci ospitano, il testo del mio racconto, assolutamente fedele. Non ho omesso o calcato alcun fatto o particolare. È la storia vera della nostra incredibile spedizione nell'elemento inaccessibile oggi all'uomo, ma domani, forse, percorribile grazie al progresso. Verrò creduto? Non lo so, e non mi importa. Ciò che tengo a sottolineare è però il diritto che mi spetta di parlare di quei mari sotto i quali in meno di 10 mesi ho percorso 20.000 leghe, di quel giro del mondo sottomarino che m'ha svelato gli incanti del Pacifico, dell'Oceano Indiano, del Mar Rosso, del Mediterraneo, dell'Atlantico, delle acque australi e boreali. Che sarà avvenuto del Nautilus? Avrà resistito alla stretta del Maelstrom? E il capitano Nemo vivrà ancora? Continuerà sott'acqua le sue tremende vendette? O vi avrà posto fine dopo l'ultima ecatombe? Le onde recheranno un giorno il manoscritto contenente l'intera storia della sua vita. Saprò finalmente il nome di quell'uomo. E il vascello affondato rivelerà con la sua nazionalità quella del capitano? Me l'auguro. E m'auguro che il possente scafo abbia sconfitto il mare nel suo gorgo più insidioso, e che il Nautilus sia scampato là dove tante navi son perite. Se così fosse, se il capitano Nemo vivesse ancora nell'oceano, sua patria elettiva, possa l'odio spegnersi in quel cuore indomito, che la vista di tante meraviglie plachi in lui lo spirito di vendetta, che il giustiziere scompaia e il dotto continui a esplorare pacificamente i mari. Il suo destino è anomalo e tuttavia sublime, l'ho ben capito. Non ho vissuto forse per 10 mesi una vita fuori del comune? Alla domanda posta 6.000 anni fa dall'ecclesiastico, Chi ha potuto mai sondare le profondità dell'abisso?
Due uomini soltanto hanno il diritto di rispondere.
Il capitano Nemo e io.
Jules Verne non amava particolarmente i geografi, e forse nemmeno la geografia. Dunque è vagamente ironico che sia io, un geografo, Franco Farinelli, a cercare di spiegare in pochissime parole che cosa questo grandioso racconto è stato. Si diceva all'inizio, non sapremo mai se il Gorgo, il mulino di Amleto, che secondo l'antica saga nordica macinava in sabbia gli scogli e le membra degli esseri viventi, fagociterà anche il Nautilus, ma non è questo che importa. Importa invece altro. Torniamo al motto del capitano Nemo e della sua straordinaria balena elettrica. Mobilis in mobile. Qualcosa che si muove sta dentro qualcosa che si muove. Se il Nautilus viaggia negli abissi, dentro il Nautilus un altro viaggio si svolge, ed è quello il viaggio decisivo. Di nuovo l'avevamo detto all'inizio, è uno specialissimo romanzo di formazione, 20.000 leghe sottimari. È un romanzo di formazione che adesso, alla fine, possiamo definire. È un romanzo di formazione, potremmo dire, con proiezione. Chi poté mai scandagliare le profondità dell'abisso? Così si chiude. E continua, finalmente, due uomini ora hanno il diritto di rispondere. Il capitano Nemo ed io. Prima lezione. Ogni vero viaggio corrisponde ad una metafora. Inizia da una metafora e finisce con una metafora. Come dire che la forma finale materiale di un viaggio è esattamente una trasposizione, un trasloco. Ma questa è la prima delle lezioni. Se il viaggio davvero è un viaggio. Vi è un'altra, profonda, più importante e più attuale lezione che emerge, è il caso di dirlo, di nuovo ironicamente, dal racconto di Jules Verne, e riguarda l'identità, il capitano Nemo e io. Se c'è qualcosa che alla fine emerge prepotentemente da questo racconto è che il massimo dell'identificazione che con il soggetto intorno al quale si viaggia, e cioè il capitano Nemo, chi viaggia, e il professor Aronnax, coincide con il massimo della distanza. In altri termini, il simile è ciò da cui ci si scosta. Ed è questa la lezione più importante che oggi dobbiamo trarre. Il personaggio del capitano Nemo continuerà. Certo non sarà inghiottito definitivamente dal mulino di Amleto, dal Gorgo. E infatti lo abbiamo rivisto, ci si è ripresentato in tanti aspetti. Era Goldfinger nei romanzi che avevano per protagonista James Bond, ma soprattutto l'orrore che sente alla fine Aronnax è esattamente l'orrore che alla fine di Cuore di Tenebra Kurtz proverà nel romanzo di Conrad, che certo Verne aveva letto. E ancora, definitivamente, l'Odissea nello spazio di Kubrick è la versione più esatta e fedele del racconto che abbiamo appena ascoltato. Esattamente perché il vero viaggio è quello di un soggetto intorno all'altro, per scoprire alla fine, ed è questa la grande lezione sull'identità, oggi che sul concetto d'identità tanto allegramente e disinvoltamente si insiste, per scoprire alla fine, appunto, che dal simile che ci si discosta è che l'identità, casomai, è qualcosa che durante il viaggio non soltanto si è costretti ad apprendere circa se stessi, ma anche a modificare e a riconoscere finalmente sullo sfondo della tragedia e della pietà per l'umanità.
Piero Baldini ha letto 20.000 leghe sotto i mari di Jules Verne, postfazione di Franco Farinelli, Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello, @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce, nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.